Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti ha il potenziale di provocare un'inedita reazione a catena nello scenario geopolitico medio orientale. Nelle prossime settimane Tel Aviv e Abu Dhabi potrebbero addirittura avviare i colloqui sulla formalizzazione dei loro rapporti diplomatici. Anche questo è uno sviluppo assolutamente imprevedibile soltanto fino a poco tempo fa. Restano invece fortemente contrari a questo accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti l'autorità nazionale palestinese, Hamas, che controlla la striscia di Gaza, gli Hezbollah, politicamente forti in Libano, e ovviamente la Repubblica Islamica, cioè l'Iran.
Intanto ieri nuove scaramucce armate nei cieli di Gaza e di Israele, e proprio di questo abbiamo cominciato a parlare con il nostro corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Ma siamo di fronte a quella che molti forse considerano una routine tra Israele e i gruppi militanti palestinesi nella striscia di Gaza. In realtà questo è vero solo in parte, perché siamo di fronte ad una escalation che potrebbe davvero portare a qualcosa di molto più pericoloso, tant'è vero che una delegazione egiziana è già giunta nella striscia di Gaza proprio per avere dei colloqui con i leader di Hamas e cercare di calmare la situazione, di trovare una soluzione ai problemi. Problemi che sono sorti all'improvviso, per modo di dire, di fronte al fatto che i negoziati indiretti, di cui si parla oramai da tantissimo tempo, tra Hamas e Israele attraverso proprio la mediazione dell'Egitto, non hanno prodotto ancora alcun risultato. Stiamo parlando di trattative che oramai vanno avanti da oltre 2 anni, e quindi da parte palestinese soprattutto c'è una grande insoddisfazione. E da qui, per lanciare un segnale, almeno così viene spiegato a Gaza dai palestinesi, i gruppi militanti, soprattutto quelli che fanno capo ad Hamas, hanno cominciato a lanciare di nuovo verso il territorio israeliano questi palloncini esplosivi, così vengono chiamati. In realtà provocano soprattutto degli incendi tra gli arbusti, nei boschi, nella vegetazione secca estiva che c'è nel sud di Israele, e questo provoca non pochi disagi alle popolazioni locali e naturalmente richiede l'intervento anche dei mezzi di emergenza, dei vigili del fuoco degli israeliani. Ci sono molte proteste per questo. Israele ha cominciato a bombardare la striscia di Gaza di nuovo, in realtà colpendo obiettivi che per il momento rimangono non operativi, quindi non ci sono state delle vittime in queste ultime notti di bombardamenti. Però ha fatto anche una cosa Israele, cioè ha innanzitutto bloccato gli aiuti finanziari mensili che il Qatar garantisce ai palestinesi. Si tratta di milioni di dollari che servono a garantire proprio la sopravvivenza della striscia di Gaza, che è in una situazione molto molto difficile sotto tutti i punti di vista. Quello che manca tra le tante cose è il lavoro, ad esempio, e questi soldi che vengono distribuiti dalle reti diciamo assistenziali del governo di Hamas e da altri istituti di carità sono molto importanti per poter garantire, per poter aiutare la popolazione ad andare avanti. Poi Israele ha anche deciso, sempre in risposta al lancio di questi palloncini incendiari, di impedire l'ingresso di merci attraverso il valico, il transito di Keren Shalom, e attraverso questo valico passa anche il diesel industriale che serve, il gasolio industriale che serve a garantire il funzionamento dell'unica centrale elettrica di Gaza, che domani, se non ci sarà altro gasolio disponibile, dovrà essere spenta, e questo aggraverà ulteriormente la mancanza di energia elettrica, di energia nella striscia di Gaza.
Approfondiamo proprio il tema che possiamo definire quello da prima pagina, ovvero questo accordo di pace fra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Ascoltiamo nei dettagli di che cosa si tratta proprio da parte di Michele Giorgio e chi è d'accordo e chi non è d'accordo su questo trattato di pace.
L'accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti è di grandissima importanza. Certo non ha il valore simbolico che ebbe il primo accordo di pace tra un paese arabo, l'Egitto, e Israele alla fine degli anni 70. Quello fu davvero clamoroso, aprì delle prospettive che poi in realtà si sono realizzate solo in minima parte. Insomma, era anche un'altra epoca, un'altra situazione. Invece questo accordo qui suggella, questo lo possiamo affermare senza temere una smentita, l'alleanza tra quelli che sono probabilmente i due paesi tecnologicamente avanzati e che si sentono più pronti ad un salto in avanti nella regione medio orientale. Per Israele naturalmente è anche un forte valore politico questo accordo, perché è il terzo paese con cui sigla un accordo di pace definitivo, con una piena apertura di relazioni diplomatiche. È un grosso successo per Netanyahu. Anche il presidente americano Trump, che ha o avrebbe mediato questo accordo, cerca di trarne dei benefici a scopo elettorale. Ci sono le presidenziali negli Stati Uniti alla fine dell'anno, quindi da un punto di vista politico e da un punto di vista simbolico è molto importante, ma quello che è ancora più importante è che Emirati e Israele sembrano aver stabilito un'alleanza strategica a molti livelli, sul terreno della sicurezza, dove ovviamente non si conoscono tutti i particolari, ma non è insignificante che l'accordo sia stato realizzato anche, se non soprattutto, al lavoro che ha svolto il capo del Mossad, il servizio segreto israeliano Yossi Cohen, che negli ultimi mesi è andato frequentemente ad Abu Dhabi ed evidentemente è stato lui che ha raggiunto le intese più importanti con Mohammed bin Zayed, che è il principe ereditario, già reggente di fatto, degli Emirati Arabi Uniti. Ripeto, grosso accordo importante per la sicurezza, ci sono accordi economici molto importanti, soprattutto nel campo della tecnologia. Non dimentichiamo che gli Emirati sono un paese che proprio di recente ha lanciato una sonda, una sua sonda spaziale diretta a Marte, la sonda Hope, e allo stesso tempo pochi giorni fa ha annunciato di aver cominciato nei suoi impianti la produzione di energia atomica a scopo pacifico, per la produzione di energia elettrica. Quindi aveva già segnala continuamente, anche con notizie che spesso non hanno grande rilievo ed effetto in Occidente, ma che sono molto importanti per la regione, tutti i progressi anche in campo sanitario, in campo scientifico che sta raggiungendo. E direi che un elemento centrale è il fatto che evidentemente gli Emiratini hanno compreso che potevano e possono superare i cugini rivali sauditi, che sono stati lì sempre come un po' i leader della regione, soprattutto delle monarchie sunnite del Golfo, e che si sono più volte proposti come possibili nuovi partner di Israele, soprattutto in funzione anti-iraniana. Si è parlato tanto spesso di accordi dietro le quinte tra Riyadh e Tel Aviv, e anche della possibilità di aperture, relazioni diplomatiche piene tra i due paesi, però questo non è mai accaduto. E dagli Emirati invece è arrivato questa sorpresa fino a un certo punto, perché comunque le relazioni tra i due paesi erano strette, sebbene non in via ufficiale, da diverso tempo, e quindi questa alleanza strategica andrà avanti e apre la strada ad altri possibili accordi. Si parla ad esempio della possibilità che il Bahrain segua gli Emirati Arabi e subito dopo l'Oman, quindi anche prima dell'Arabia Saudita, che sino adesso non ha commentato in alcun modo questo accordo. Ai palestinesi non piace, perché ovviamente vedono un altro paese arabo sfilarsi da questo fronte unito, o che credevano di aver ricompattato negli ultimi mesi, di critica, di opposizione alle politiche israeliane, in particolare il piano piano di annessione di porzioni della Cisgiordania e quindi si sentono traditi. Gli Emirati rispondono di aver invece impedito proprio l'annessione, inserendo all'interno degli accordi con Israele lo stop all'annessione della Cisgiordania palestinese allo Stato ebraico. Da Israele però si dice questa annessione è solo sospesa, la porteremo avanti, e questo accresce ancora di più la rabbia, la frustrazione dei palestinesi, che sentono di non avere più il sostegno che invece è necessario alla loro causa.
Libano, paese multietnico nel centro geopolitico della regione, che è stato vittima 2 settimane fa di un gravissimo incidente, di una tragedia, l'esplosione che ha provocato, lo ricordiamo, la morte di 158 persone e oltre il ferimento di oltre 6.000 altre, oltre alla distruzione letteralmente di un quartiere del centro della capitale Beirut. Di tutti questi temi, ma anche delle ripercussioni politiche, abbiamo parlato poco prima del inizio del programma con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del quotidiano Il Manifesto, Michele Giorgio.
Il Libano in questo momento ha altre priorità, e sicuramente la principale in questo momento è uscire fuori dalle conseguenze della terribile esplosione di inizio mese che ha devastato una porzione significativa della capitale Beirut. I danni sono stati enormi, le vittime quasi 200, migliaia i feriti. I dati sono ben noti da questo punto di vista, ma quelli che si conoscono meno sono diciamo, i riflessi che tutta questa situazione potrà avere sull'economia del paese, che è già disastrata. Il Libano è un paese con un debito pubblico enorme, con un debito estero di quasi 100 miliardi di dollari, che non riesce a raggiungere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per poter ottenere un prestito che è vitale, e allo stesso tempo questa esplosione accresce le divisioni che ci sono nel paese tra Hezbollah, lo schieramento guidato da Hezbollah, e lo schieramento avversario. C'è un forte scambio di accuse, e quindi al di là del disastro umanitario che c'è stato, di quello che è accaduto, questa vicenda accresce quelle che sono le spaccature interne, le fratture interne alla politica, alla società del Libano, e quindi tutto questo potrebbe avere un'ulteriore esplosione proprio nelle prossime ore, perché si attende martedì appunto l'esito, la sentenza di primo grado del processo al Tribunale Speciale per il Libano dell'AIA, che è stato istituito un bel po' di anni fa, dopo l'assassinio, l'attentato in cui rimase ucciso assieme ad altre 22 persone l'ex premier Rafik Hariri. Una vicenda terribile, tra l'altro un'esplosione avvenuta piuttosto a distanza abbastanza ravvicinata da dove è avvenuta quella di inizio agosto, in questo attentato davvero di eccezionale gravità e potenza. E quindi adesso si attende questa sentenza, perché questa sentenza rischia di aggravare ulteriormente il quadro politico e sociale, perché sul banco degli imputati, in realtà sono tutti latitanti, ci sono 4 militanti o presunti tali del movimento Hezbollah, che da parte sua nega con grandissimo vigore di aver mai progettato e pianificato l'eliminazione di Rafik Hariri, sostiene di non aver avuto mai alcun motivo per eliminare l'ex primo ministro sunnita libanese, però 4 suoi militanti sono stati indicati dalla procura come i responsabili di questo attentato, ed è molto probabile che la sentenza sia di colpevolezza, quindi potrebbero esserci degli incidenti, anche se da parte del movimento sciita c'è l'ordine ai propri militanti di evitare qualsiasi contrasto o scontro con avversari politici dopo che sarà annunciata la sentenza. Ma questo diciamo non esclude che dall'altra parte i sostenitori di Hariri, in particolare del figlio del premier assassinato, Saad Hariri, che è stato anche più volte premier lui stesso del Libano, anche di recente, presi dalla rabbia dopo l'annuncio della sentenza, potrebbero cercare lo scontro con gli avversari. Quindi un'altra tegola potrebbe abbattersi sul Libano e la situazione va seguita con grande attenzione.
Questo dunque, Michele Giorgio, a proposito della situazione in Libano, ma in generale gli abbiamo chiesto anche di parlare in questa regione geopolitica così tormentata, come procede l'emergenza coronavirus? Quindi ascoltiamo esattamente che cosa sta accadendo.
Il quadro della pandemia in Medio Oriente, che rimane molto molto grave, perché in Medio Oriente negli ultimi due mesi c'è stato un balzo in alto dei casi positivi e purtroppo anche dei decessi a causa del coronavirus. Si registra un aumento da settimane molto sostenuto in varie realtà, appunto anche in Libano, già travagliato da tantissimi problemi e che deve far fronte anche alla pandemia. Però un caso sicuramente significativo è quello di Israele e dei territori occupati palestinesi, dove in pratica da metà luglio in poi c'è stato un aumento significativo, sempre più sostenuto, di contagi. Parliamo di una media che al momento si aggira intorno ai 1.600-1.700 nuovi casi positivi in Israele e 6-700 nei territori occupati palestinesi. Ci sono stati anche numerosi decessi. Certo, i numeri rimangono contenuti rispetto ad altre situazioni mondiali, l'Italia, il Brasile, però sta di fatto che Israele si è segnalato come uno dei paesi con il più alto tasso di incidenza del coronavirus, contagio in rapporto alla propria popolazione. Quindi la situazione è abbastanza seria, anche se il sistema sanitario per ora sembra reggere di fronte al fatto che i nuovi positivi sono spesso più giovani rispetto alla prima ondata del virus di marzo ed aprile, per cui gli ospedali non sono costretti a ricevere decine e decine di ammalati ogni giorno, a ricoverarli, così come era accaduto in primavera. Però questo non toglie che ci siano anche diversi di questi malati in terapia intensiva, intubati, che purtroppo non ce la fanno e si segnalano tra i 14-15 morti al giorno in media, che è un numero decisamente molto più alto rispetto a quello che si era registrato tra marzo e aprile. E anche tra i palestinesi, dove comunque i numeri in totale restano contenuti, si sono registrate tante nuove vittime, e questo deve evidentemente far riflettere rispetto alle politiche di apertura totale dell'economia che le due parti hanno deciso alla fine di maggio e a giugno per evitare i contraccolpi economici del coronavirus. E però, appunto, mentre le economie stanno cercando faticosamente di riprendersi, ma i danni sono già stati piuttosto consistenti, dicevo appunto, mentre le economie cercano di riprendersi, è anche vero che da un punto di vista sanitario la situazione resta estremamente complicata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.